Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Think you know the Brooks Ghost? Think again. Introducing the all-new, better-than-ever Ghost 16. Now with nitrogen-infused cushioning for lightweight, supreme softness that feels good every step, every street, every single day. So go ahead, take your daily joyride in the all-new nitrogen-infused Ghost 16. It'll turn your everyday miles into everyday endorphins. Let's run there. Head to brooksrunning.com to learn more.
Quanto ne sapete voi del mondo della pole dance? Io avevo poche idee e ben confuse. Così ho fatto due chiacchiere con Simona Spataro, pole dancer di Aosta, ascoltatrice anche di cose molto umane, e insegnante di pole, e ospite molto paziente di umani molto umani, perché ha risposto a tutti i miei dubbi, anche quelli più cretini. E mi ha raccontato un sacco di cose dell'aspetto tecnico della pole, ma anche della storia di questa disciplina e del fatto che, non ci crederete, ma le girano intorno giusto un filo di pregiudizi ancora. E ho scoperto che se fai i video mentre giri sul palo a piedi nudi è ok, ma se lo fai con i tacchi, allora i messaggi che ti arrivano cambiano completamente tenore. Perché? Perché mica tutte le persone sono anche umane, evidentemente. Comunque, adesso ce lo racconta lei.
Umani molto, umani molto, umani molto umani.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questo è Umani Molto Umani, il talk settimanale di cose molto umane in cui a rispondere sono gli esperti del settore e lei è Simona Spataro.
Allora, prendila come un'attività di fitness un po' più articolata, ok? C'è chi va a fare zumba, c'è chi va a fare arrampicata e ci sono anche le persone che fanno pole dance, grazie al cielo, altrimenti io non esisterei. Sostanzialmente ci sono varie declinazioni, no? Sì. Ci sono persone che vengono semplicemente per passare la loro ora e mezza a bruciare, divertirsi e imparare, e ci sono persone poi magari che si appassionano e decidono di fare qualcosa in più, competizioni e arrivare addirittura poi all'insegnamento, si innamorano della disciplina e ci sono dei corsi specifici per poi diventare insegnante.
E quindi ci sono anche delle competizioni di pole dance?
Ce ne sono tantissime. Siamo veramente una community molto colorata, non so come spiegarla, come definirla, perché davvero si spazia dalla pole più sportiva, quindi quella che si avvicina molto di più alla ginnastica artistica, che è il pole sport. Quindi c'è un codice vero e proprio con tutte le figure, con tutto ciò che concerne le regole. Guai se fai una figura, dichiari una figura prima e poi la fai dopo, ti tolgono 1.500.000 punti.
Cioè tu devi dire quello che farai e poi farlo in pratica. Insomma.
Assolutamente sì, c'è una difficulty sheet da compilare e tu compili questa difficulty sheet con tutti i trick del caso e devi farli, devi seguirli con altre regole, la rotazione, la tenuta, l'angolazione delle isometrie. Che noia, però è bellissimo, però è veramente difficile perché devi starci dietro tantissimo. Poi c'è la competizione più artistica che solitamente chiamano pole art, quindi tu devi raccontare una storia vera e propria. E la cosa bella del pole art è che non ci sono regole, o comunque ce ne sono veramente molto poche, e puoi esprimere il tuo essere. Posso portare in scena qualsiasi storia sostanzialmente. Un giorno posso portare, non lo so, lo chef, il giorno dopo ho un'altra competizione, posso fare, non lo so, il pompiere, non lo so, quello che vuoi sostanzialmente. Sempre nei limiti del decoroso ci sono comunque delle regole da seguire.
E per quanto riguarda le competizioni, quindi sono queste due le aree?
Ce n'è un'altra che è quella che adoro e che sto scoprendo sempre di più. Ed è l'exotic. L'exotic è, diciamo, la disciplina della pole più controversa, ma in realtà è quella che tira fuori molto di più l'aspetto femminile. Ed è quella sui tacchi, sostanzialmente. Sulle pleaser, questi trampoli enormi, fantastici, che ti fanno sentire alta 1,90 m.
Io ho sempre pensato che il palo della pole fosse sempre legato in alto e in basso, però ho visto dei video in cui tu usi un palo che è legato solamente sopra e sotto oscilla, in pratica. Che deve essere una roba difficilissima.
Sì, perché sostanzialmente la rotazione del flying pole, ovvero del palo volante, è tremenda. A me piace chiamarlo vomitron, nel senso che rotazione, rivoluzione, ok? E oscillazione. Quindi il palo gira su se stesso, gira intorno e oscilla. Devi riuscire a aggiustartelo. Se nel palo classico fissato sopra e sotto, quindi intendiamo pavimento e soffitto, C'è una stabilità e tu attraverso la spinta riesci a comandare quello che è il moto di rotazione, il palo volante se lo spingi scappa.
Ah,
Quindi
certo.
devi fare molta attenzione a creare un equilibrio, una stabilità e generarla in partenza per poi gestirtela durante l'esecuzione. E non vomitare male, non vomitare male, questa è la cosa più difficile
Ma perché davvero ti
perché è
gira la
tremendo.
testa?
Gira un sacco.
Sì,
Sì,
eh?
il palo volante è molto più nauseabondo sostanzialmente del palo classico, anche se il palo classico ci vuole un sacco di esercizio, il tuo labirinto deve abituarsi a capire che quel movimento non è fatto per nuocere sostanzialmente, ma quello è tramite l'esercizio. Il labirinto si deve proprio abituare a questa rotazione, anche perché calcola che tu parti, ruoti e poi scendi. E quando scendi, se non scendi in maniera adeguata, vedi la stanza girare.
Tu come hai cominciato?
Io mi sono innamorata della pole dance perché sono un'ex ginnasta ed ero molto incuriosita da questa disciplina perché vedevo queste ragazze che ruotavano su questo palo e dicevo cavolo, voglio provarlo anch'io. Io ho iniziato nel 2014, quando finalmente ad Aosta ci fu il primo corso e me ne innamorai follemente. È stato un amore a prima vista. Quando parlo di colpo di fulmine non parlo mai di un uomo e parlo della pole dance perché è stato amore a primo spin, mettiamola così. Ho avuto l'illuminazione e da lì sono partita proprio in quinta e fino ad arrivare a fare corsi istruttori per poi insegnare in un secondo momento. Avevo proprio una fame di conoscenza di questo mondo e ce l'ho tuttora perché non si smette mai di imparare da questo sport assolutamente.
Lo fanno anche gli uomini? Come
Sì, ma sono pochi, li vogliamo di più.
mai, secondo te?
Purtroppo il pregiudizio è una brutta cosa e quello che amo della pole dance è proprio che lo sradica. La pole dance veramente è uno sport per tutti e te lo virgoletto, tutti coloro che hanno voglia di imparare, tutti coloro che hanno la costanza di farlo, come tutto sostanzialmente. Ma davvero è uno sport che praticano i bambini? Io ho due maschietti di 12 anni che adoro e la praticano le donne più adulte, ho donne di 60 anni, donne di 50, ho le studentesse, ho le mamme. Ho una vasta, diciamo, gamma di persone e di utenze. E questa è la cosa bella, perché riuniamo più generazioni in una classe sola.
Ma è vero però che la pole ha almeno nell'immaginario collettivo, cioè è legato a un aspetto, non so se erotico, però comunque.
Sì, ma puoi dirlo tranquillamente. A me piace dire che siamo le nipoti delle stripper, ok? Perché comunque la stripper ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della pole dance e nello sviluppo, e questo non possiamo negarlo.
Cioè, è nato così.
È nato così, sì, è nato così. Poi ci sono varie declinazioni, nel senso che la storia della pole dance è molto incerta. C'è chi dice che si leghi addirittura all'età, mi pare, della depressione americana, dove i circensi si arrampicavano sui pali dei tendoni dei circhi. Chi dice che si
Che era la
ricolleghi
roba più economica,
anche.
nel senso che non c'era bisogno di altre attrezzature.
Esatto. Facevano,
Ok.
vabbè, i circensi fa show ovunque e hanno trovato anche questo modo. C'è chi dice che si possa ricollegare lontanamente al Mallakam, che è una disciplina indiana che veniva tra l'altro eseguita solo da uomini, ed è un palo di legno gigante dove questi uomini si cimentano in acrobazie varie. Sono tremendamente bravi, nel senso, io sono rimasta scioccata quando ho visto un video di Mallakam, ho detto: ma voi siete matti? Oddio, ma il legno, non ci sono le schegge, cosa fate? Oddio, morite. Invece no, a quanto pare tutto liscio, fantastico e trattato, anche perché noi siamo abituati a lavorare con il palo cromato sostanzialmente, quindi acciaio. E poi dicono anche il palo cinese, quindi c'è questo palo di diametro maggiore sostanzialmente, rivestito diversamente da quello che è il nostro palo classico, dove si fanno comunque esecuzioni. Il palo cinese esiste ed è presente nelle discipline circensi e si dice che anche da lì ci siano delle influenze sostanzialmente.
Quando tu dici che fai quel lavoro, paghi questa cosa del pregiudizio o no?
All'inizio sì, perché ero ignorante in materia anch'io, quindi sostanzialmente anch'io all'inizio ne ho sofferto tra parentesi. Poi, diciamo, stando a contatto con i miei colleghi, lavorando con persone che lavorano nel mondo dell'exotic, ascoltando storie, ho iniziato, diciamo, a acquisire maggior consapevolezza anche di quello che è il passato e di quello che è il ruolo della stripper nel nostro mondo. E per me non c'è assolutamente niente di male, anzi, è una bella cosa sostanzialmente. E addirittura adesso nei nightclub si lavora molto più di acrobatica, quindi insomma, loro ci hanno dato una mano per quanto riguarda l'esistenza del palo e di tutto ciò che concerne il palo in maniera artistica, e noi forse abbiamo dato loro una mano per ampliare le loro skills sostanzialmente. Quindi c'è un bello scambio, secondo me, non dovrebbero essere messe in cattiva luce, anzi.
Certo, e in più tu dici ultimamente è un lavoro che ha anche guadagnato l'aspetto atletico in un certo senso.
Esatto, è performare Ancora di più, perché comunque non è facile muoversi sui tacchi ed essere sensuali. Io calcola che la prima volta che ho messo addosso un paio di pleaser mi sentivo un gatto di marmo. Ho detto, io cosa faccio qua sopra? Mi spacco tibia e perone, dove vado? È molto difficile e io penso che l'exotic mi ha aiutato a fluidificare anche i miei movimenti e iniziare a dire, cavolo, mi sento una gnocca, wow, posso farlo anch'io. E ti mette davanti a te stessa, la tua femminilità, che spesso e volentieri, Giampiero, noi scegliamo e nascondiamo per una serie di fattori, una serie di motivi esterni. E invece lì, diciamo che sostanzialmente nella nostra palestra si crea una comfort zone, si crea un posto sicuro dove noi possiamo usare anche quel tipo di cosa lì. Ed è una liberazione.
In che senso dici che nascondi la femminilità?
Non lo so, a me succede, succede a molte donne sostanzialmente il vestito troppo corto, eccetera, eccetera. Quella classica storia che è molto delicata, insomma, e non è facile parlarne, anche perché poi si può scadere in, diciamo, dei pregiudizi non poco, non troppo simpatici. Però noi donne effettivamente, almeno a me capita di sentirmi osservata o di sentirmi giudicata o di sentirmi, insomma. Io osservata per come mi vesto, per come cammino, per come mi pongo, e non è facile tirar fuori la propria essenza spesso, ok? E la pole invece mi ha aiutato a tirarla fuori, non averne paura e mostrarla con fierezza, cosa che vedo molto spesso nelle mie ragazze, nelle mie allieve. Sostanzialmente loro arrivano il primo giorno che si guardano allo specchio e lo vorrebbero spaccare, lo guardano con timidezza, lo guardano con insicurezza, guardano il loro corpo come una serie di problemi, una serie di difetti, e in realtà poi con la pole dance si riscoprono sensuali, si riscoprono forti e si rendono conto che il loro corpo ha una funzione e con quel corpo salgono a 3,30 m di altezza, si rendono conto che comunque il loro corpo vale molto di più di quello che vedono e di quello che gli altri possono vedere, che è ancora più importante, perché purtroppo i fattori esterni non giocano quasi mai a favore o comunque dipende come li vedi. E loro imparano e rieducano la loro mente a percepire il loro corpo. Questa è la cosa più importante, secondo me, al di là delle gare, della fama, di tutto il resto. È il lavoro più importante, secondo me.
Bisogna avere il fisico per fare la pole.
Sì e no, ok? Ci sono persone di varie forme, varie taglie, vari pesi. È per tutti, sì. Chiaro che è più facile che una persona fit in forma sia facilitata. Ma non vuol dire neanche in realtà, perché ci sono persone molto fitness che magari hanno un bel corpo così perché la genetica è stata dalla loro parte, che hanno degli schemi motori improponibili, non riescono a fare uno skip avanti a gamba tesa e una piegata perché il loro schema motorio va già in cortocircuito. Quindi sostanzialmente ci vuole molta coordinazione, ma si acquisisce e lo può fare una persona che è magrina magari come me, ma lo può fare anche una persona più in carne, assolutamente. Io ho persone curvy che non hanno problemi, salgono, imparano la tecnica e insieme alla tecnica, insieme alla pratica, riescono anche a mettersi in forma sostanzialmente, no?
Com'è il primo approccio, la prima lezione? Come fai a avvicinare le tue allieve, i tuoi allievi anche alla pole? Cioè, nel senso, cos'è che si fa all'inizio?
Prima lezione, panico. Che cos'è questo coso? Perché gira?
Si
Oddio, ma
muove.
gira davvero? Questa è sempre la classica frase. Oddio, ma gira? Sì, gira.
Ma sai che anch'io, cioè adesso mi sentivo scemo, ma quando vedevo le figure di pole, pensavo fosse fisso il palo e che bisognasse in qualche modo slittare con le mani e invece no.
Sì e no, nel senso che il palo prettamente viene utilizzato, almeno io lo utilizzo in spin, quindi in rotazione, ma si può mettere anche in modalità statica,
Ah, si
si
può
impara sia
mettere.
in statico che in spin, ok? Le figure si cerca di impararle ed affrontarle quasi sempre in entrambi i modi, anche perché quando tu ti approcci a una figura non puoi già andare in rotazione, tu devi essere concentrato sul tuo movimento e su quello che fai, la rotazione è una distrazione, tra parentesi, no?
Ok.
Quindi si fa sia da fermo che da, diciamo, rotante, mettiamola così, da spinnante. E durante la prima lezione si sta a terra, o comunque il più possibile a terra, i piedi si staccano in maniera graduale, iniziamo a capire com'è il palo, come è fatto, chi siamo noi in relazione al palo e che cos'è il palo per noi. È importante che loro capiscano lo spazio che c'è. È un po' una classica propriocezione, iniziare un po' a maneggiare l'attrezzo. E dopodiché si inizia a lavorare con i punti di contatto principali, insomma, l'allievo base non può chiaramente stare appeso a una mano sola, ok?
Certo.
Bisogna creare dei punti di contatto per farlo, diciamo, sostanzialmente approcciare all'attrezzo. Quindi si inizia dalla base con una semplice camminata, E poi si inizia a utilizzare magari l'incavo del ginocchio, si inizia a tenere il palo con entrambe le mani, si inizia magari a spingere la prima rotazione, ma tutto molto graduale in base, diciamo, a quello che vedi dalla persona, dal feedback, insomma. Ci sono persone che vanno velocissime, ci sono persone che vanno proprio a rilento, ma ognuno ha i suoi ritmi ed è sacrosanto che si rispettino.
Tu quanti anni hai?
Ne ho appena fatti 30.
Auguri.
Grazie.
Quali sono i prossimi traguardi che ti poni? Non so, aprire una palestra, metti.
Io ho già una palestra, ho
Tua? Ah,
uno studio, sì. Nel
grande!
2019 ho aperto Pole Dance Aosta, è stato il primo studio dove si fa solo pole dance, cioè noi non facciamo altro. Pole dance, chiacchiere, caffè, parliamo di drammi sostanzialmente. È diventata, diciamo, un covo. Le pole dancer, diciamo che cercano di sopravvivere all'erosione, mettiamola così, nel senso che il nostro sport è particolare, diciamo che non è una passeggiata, diciamo che il corpo è sollecitato parecchio, è un po' come la ginnastica artistica, ok? Quindi le ginnaste hanno vita meno longeva della nostra, ok? Noi siamo un po' più fortunati in questo senso.
Si può fare anche da grandi la pole.
Assolutamente, ci sono delle competizioni dove gareggiano i master e hanno dai 60-70 anni. La mia compagna di nazionale nel 2019, abbiamo fatto un campionato del mondo a Montreal e la mia compagna nazionale mi pare avesse 74 anni e faceva
Mitica.
delle bandiere che io ero lì impallidita, ho detto questa mi mangi in testa, questa stava in bandiera tipo 2 minuti, io la guardavo, oh, sei matta.
Grande.
Sì, il corpo. E ha iniziato comunque a 60 anni, mi pare, oddio, non mi ricordo quando ha iniziato, comunque ha iniziato in età molto avanzata. Ci vuole fortuna sicuramente, perché comunque lei aveva già una predisposizione fisica non indifferente, iniziare a quell'età è un po' diverso che iniziare chiaramente a 15-16 anni o a 10, ma anche a 30, eh. Però sì, diciamo che noi pole dancer cerchiamo di sopravvivere, cerchiamo di mantenerci e cerchiamo di portare avanti la nostra disciplina il più possibile. Poi magari ti dedichi solo all'insegnamento, oppure magari decidi di competere veramente fino a 70 anni. Puoi fare entrambi, non è comunque facile. Però io, per esempio, ho deciso di aprire la mia scuola, di lavorare dal lunedì al venerdì nella mia bellissima scuola e poi ho, diciamo, il grande onore e la fortuna di insegnare in giro per l'Italia perché mi chiamano e io porto il mio stile, insomma, un po' in giro.
Si può fare in casa?
Sì, però fate attenzione a come montate il palo perché ci sono un sacco di video fail che dimostrano che non
Esatto.
sapete montarlo, non lo sapete fare.
Stavo pensando proprio al fatto che se sbagli finisci su YouTube, sicuro.
Io consiglio sempre di partecipare alle lezioni di pole prima per capire come non morire male e poi chiaramente ci si può allenare. Io ho delle persone, delle allieve che hanno il palo in casa e glielo dico sempre, mi raccomando, non ti fare male se no ti do il resto. Cioè, fai attenzione per favore, perché comunque io ti insegno delle cose, ma quelle più complesse di cui non sei sicura, sei pregata di venirle a fare qua che ti tengo.
Ci si fa male volendo.
Sì, ha voglia. Ci si può far male, assolutamente, anche perché calcola che noi lottiamo costantemente contro questa superficie liscia, ok? Quindi il fatto che noi siamo svestite è proprio per fare il più attrito possibile. Tu credimi, in alcuni trick o esecuzioni di movimenti vorremmo grippare anche con le orecchie, se possibile. Per favore, pelle, reggi! E poi dipende dall'umidità, dall'idratazione della tua pelle, se le tue mani scivolano, non scivolano. Abbiamo sicuramente degli aiuti, dei grip che ci aiutano, sono a base di magnesite e riusciamo un po' a fare più attrito. Sostanzialmente, se la tua mano suda, riusciamo a.
Senti, Simo, qual è la domanda che non ti ho fatto ancora, secondo te?
Non lo so, oddio. Il palo gira, te l'ho detto io.
Pregiudizi, ne abbiamo parlato.
Pregiudizi, sì, ma tanto quelli.
No, quelli restano.
Quelli restano. Anzi, io ho fatto un video quasi completamente nuda l'ho fatto apposta sul palo.
E cosa ti hanno detto di tutto?
Erano tutti molto contenti in realtà. Quindi vedi, ho la fortuna di essere una pole dancer poco vista male. Questo è molto bello, ma brutto al tempo stesso.
Spiegami un po', cioè.
Nel senso che, allora, diciamo che io ho iniziato a postare video sia su Instagram all'inizio e poi su TikTok, ma più per uno scambio, nel senso che avevo voglia di uscire da questa valle e l'unico mezzo possibile era, diciamo, il web, ok? E con Instagram sono riuscita a creare molte connessioni, specie tra miei colleghi, ok? Quindi diciamo che Instagram è stato il mio trampolino di lancio per farmi conoscere al di fuori di queste bellissime montagne e poi è arrivato TikTok. E TikTok ha fatto un boom incredibile, sono arrivata a 2 milioni di follower, non si sa come. Però, d'altra parte, avevi ben persone che ti apprezzavano e dicevano: Oh mio Dio, questa ragazza vola, come fa? E gente che, ma su TikTok ci sono i bambini, ok? Quindi. E io insegno ai bambini, amore, quindi cosa facciamo? Insomma, quindi ti trovi davanti a differenti utenze, hai chi ti supporta e chi invece dice questa sta ballando su un palo, mio Dio, che scempio. La cosa è che io ballo spesso e volentieri, insomma, a piedi nudi e quindi questo mi rende più protetta, tra parentesi, ed è bruttissimo dirlo. Piuttosto che magari le mie colleghe che sono esperte e bravissime nel campo dell'exotic.
Cioè, se hai i tacchi,
Sei
allora.
tacchi? Sei una cattivona, attenzione, non si fa, non si fa con quei tacchi. Se invece sei scalza, sei più accettabile, accettata sostanzialmente,
Ma
e questa cosa fa
dai.
molto ridere. Però è, diciamo, purtroppo è un retaggio culturale difficile da sradicare, per non parlare del patriarcato e tutto quello che ne concerne, ma è una storia molto lunga, dovremmo farci 8 podcast.
Beh, interessante però, eh.
Sì, molto.
E perché tu
Perché
dici purtroppo ben vista?
mi dispiace per le mie colleghe, mi dispiace per chi non è ben visto, perché per me sono tutte sorelle e mi fa stare male che vengano attaccate in malo modo. Perché a me no, e loro sì. Non cambia niente, stiamo facendo la stessa cosa.
Attaccate cioè, qual è il punto? Cioè, quella cosa del ci sono anche i bambini?
E altre cose, diciamo che ci sono persone che si prendono il consenso da sole di dire determinate cose.
Ti stai mostrando quindi se ti dico determinate cose, ti piace?
Assolutamente, ok? Quindi si prendono il consenso di dire cose veramente cercando di rispettare le linee guida, attenzione, perché magari non ti dicono sei un
Cioè, niente
bi, bi,
parolacce.
bi, bi. Però insomma riescono molto a centrare il punto in una maniera molto infida. E purtroppo mi capita di leggere determinate cose e mi rattristo molto. Mi rattristo molto, non per la nomea, ok? Perché se tu mi paragoni a una sex worker non c'è problema, è un lavoro. È quello che mi dici, è quello che mi faresti, mi stai dicendo che mi faresti determinate cose. Ti stai prendendo il consenso in questo momento di prenderti la libertà di dirmi queste cose qua. E io non te l'ho data questa libertà. Tu pensi di averla perché io sono sui tacchi? O perché mi sto muovendo in maniera sensuale? E questo è dai brividi, da veramente brividi. La solita storia che spero che almeno, non so, i nipoti dei miei nipoti non sentano più, ecco. Noi siamo all'inizio, purtroppo, ancora di un grosso cambiamento e spero che prima o poi questo avvenga. E quindi io da fatina dei boschi, come mi chiamano, la fatina italiana, mi spoglio e ti dico, ok, prenditela con me adesso. Ci provo almeno.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.